Leggiamo prima il brano intero e poi nel primo pezzo svilupperò un po' di più dall'1 al 9 e poi nella seconda parte dal 10 al 18. Ok. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora, come accennavo, la divisione 1, 9, 10, 18 di questi versetti ci presenta due situazioni. La prima parte, dal versetto dall'1 al 9 fino al quel giorno però era un sabato, cioè compreso tutto il versetto 9, che anche se si attacca un pezzettino al 10 è lì tutto, c'è un uomo bloccato che sta vicino a dell'acqua. La scena generale è questa. Nell'altra parte invece c'è tutta una discussione sul tema della legge e su quello che Gesù ha fatto nei primi versetti. Allora, mi piaceva guardare un attimino la struttura del testo, proprio così come è presentata. All'inizio, nei primi versetti, ci viene detto quando, cioè quando avviene questa cosa. Ci viene detto che avviene in un tempo particolare, che è una festa. Non c'è dato sapere che festa particolare ebraica sia, ci sono molte supposizioni, poteva essere Pentecoste perché Gesù era già stato a Gerusalemme precedentemente, nel capitolo 2 se non sbaglio, per la festa di Pasqua, e quindi la festa successiva per andare a Gerusalemme per un ebreo poteva essere la festa di Pentecoste, ma in generale è festa perché poi si dice che è sabato, e quindi è festa perché è sabato. Come già dicevo, nel tempo è il secondo momento in cui Gesù va a Gerusalemme, la seconda volta che nel Vangelo di Giovanni vediamo Gesù a Gerusalemme, e questa cosa teniamola un po' lì perché è interessante vedere quali sono i due momenti. Poi ci dice il dove e viene collocato in maniera spaziale, in maniera molto precisa. Per chi di noi è stato a Gerusalemme vengono in mente i ricordi del posto che abbiamo visitato vicino alla chiesa di Sant'Anna, dentro nelle mura della chiesa di Sant'Anna, dove è circondata lì il convento. E lui fa espressamente richiamo a questa piscina di Bezzatà, che vuol dire della misericordia, del taglio, di una frazione e del perdono, della misericordia, che è vicina alla porta delle pecore. Allora, questa porta, chiamata porta delle pecore, era la porta nella quale gli animali passavano per arrivare al tempio per il sacrificio. Quindi è la porta nella quale gli ebrei facevano transitare le bestie per sacrificarle al tempio. è un luogo che comunque è legato anche a, una, a un concetto di culto pagano, cioè la, la piscina e l'acqua curativa legata a un tempio che risiedeva lì vicino da, da quelle parti lì, legato a un, a, una, a un dio della cura e della medicina pagana, quindi un posto riconosciuto come un luogo possibile di cura anche non legato all'ambiente cristiano e della fede ebraica, soprattutto perché cristiani al momento non ce n'erano ancora. Quindi e quindi da queste due cose qua già a me sono venute alcune considerazioni, che sono queste: è una festa e Gesù non va subito al tempio. Da, da Giovanni la prima cosa che ci viene detta è che Gesù non, non entra nel tempio, ma va alla piscina. L'ultima volta che Gesù è stato a Gerusalemme era al tempio, e dal tempio ha scacciato qualcuno, perché ha scacciato i venditori. Ha scacciato i venditori, ha scacciato quelli che nel tempio stavano facendo delle cose che non riguardavano il Padre suo. E li ha scacciati, e li ha mandati via, e li ha mandati... E da dove li ha mandati? Perché dalla porta da cui entravano i sacrifici lui è ripartito. L'approccio al tempio nel secondo viaggio di Gesù riparte da dove ha scacciato i mercanti, perché ritorna a quella porta lì e non entra, ma va alla piscina. La piscina per Gesù in questo momento, visto che è il primo posto dove va, è il nuovo tempio. È il nuovo tempio, ci viene detto che la piscina ha cinque portici, questi cinque portici simbolicamente possono essere individuati come i cinque libri della Torah, la legge. E il nuovo tempio di Cristo è questa piscina, la legge, i cinque portici, che racchiude tutta l'umanità. E che umanità c'è sotto questi cinque portici? Un'umanità bloccata. Un'umanità di persone che giacciono. La descrizione dei personaggi che ci sono qui alla piscina è interessante, e ci viene detto appunto che giacciono, cioè non sono in grado di stare in piedi, non sono prossimi alla morte, cioè colui che giace è vicino alla terra, è vicino al ritorno da dove è venuto, alla morte. Quindi sono persone che non hanno la capacità di stare in piedi, di vivere, cioè non sono vicini alla vita. Sono ciechi, perché ci dice che giacevano ciechi, zoppi e paralitici. Sono ciechi, cioè non sanno dove andare, non vedono la luce, non danno una strada disegnata davanti a loro, non capiscono, non intendono. E sono zoppi, cioè sono incapaci di muoversi. E i paralitici, prima nelle traduzioni precedenti, veniva dichiarato disseccati, cioè asciugati dalla vita, senza più un filo di un qualcosa che li possa guidare all'interno del loro cammino umano. È un carnaio fuori dal tempio, vicino al tempio, escluso dal tempio, escluso per legge. Deuteronomio 2, la legge ebraica esclude questo popolo, questi uomini, dal tempio, e l'unico modo che hanno queste persone per entrare nel tempio è per passare dalla porta delle pecore, cioè come sacrificio, come carne da sacrificare, che è la logica della nostra colpa che vuole essere spiata. Io espio la mia colpa, quindi mi sacrifico per espiare la mia colpa, ma questa cosa mi porta in un ciclo vizioso, per cui l'espiazione della colpa me la alimenta, perché mi sento più in colpa, e quindi anche quando l'ho espiata mi sento sempre comunque nella stessa condizione e continuo. Questa è l'umanità da cui va Gesù. E che l'altra cosa che ci possiamo dire è che questa umanità è lì e che si muove nella sua umanità vera, che è quella del aspettano qualcosa dall'acqua, no? L'agitazione dell'acqua per poter essere curati. siamo molto bravi a crearci delle possibilità di guarigione per conto nostro, ci inventiamo dei modi per guarire. L'agitazione dell'acqua è sì l'invenzione di una guarigione, ma anche un desiderio di cambiamento. Il movimento, la movimentazione dell'acqua indica un cambiamento, un subbuglio, un qualcosa che si muove. E in questa cosa qua io ci vedo anche un po' la volontà da parte di quel popolo che è lì, che è messo ai margini, di un cambiamento anche da un punto di vista politico. Cioè mi aspetto che qualcosa cambi da un punto di vista politico, mi aspetto che un qualcosa cambi nella mia vita, perché va così tanto male che tanto può solo migliorare. E aspetto che qualcosa avvenga. E poi, come sempre fa Giovanni, secondo me in alcune sue descrizioni, prende una descrizione generale di un luogo, di una situazione, e va a stringere l'occhio su il singolo, e dice: lì c'era un uomo. Tra tutti questi ce n'era uno, e quell'uno siamo un po' tutti noi, Siamo tutti noi che viviamo i nostri blocchi, che viviamo le nostre situazioni di incapacità di muoverci. E quest'uomo si teneva nella sua infermità, ormai da tempo. È una cosa che succede, io che la vedo anche molto su di me, molto spesso nel momento in cui siamo in un'infermità, in una situazione di malessere, non ci muoviamo, non cambiamo, perché questo malessere diventa la presentazione di noi stessi, noi siamo quel malessere, e quindi se cambiamo non siamo più noi, o ci snaturalizziamo, diventiamo un qualcosa che non siamo e che non vogliamo, ci accomodiamo nella nostra situazione di disagio, di male, di non situazione buona, ci accomodiamo, ci compiacciamo, ci rendiamo conto che ci va bene stare lì. E questo è uno di questi casi, cioè lui è in questa situazione senza produrre da lui una volontà di, per 38 anni. Lì poi il legame la simbologia biblica dei libri dell'Antico Testamento, i 38 anni sempre in Deuteronomio vengono ricordati come il tempo dell'esilio del popolo nel deserto. Quindi un periodo tale per cui il popolo riceve una promessa, si mette in viaggio, ma nessuno di quelli che è partito per questa promessa vede il realizzarsi di questa promessa e la terra che gli è stata appunto preannunciata e gli è stata promessa da Dio. Quindi questi 38 sono simbolo di una condizione di vagare, di non certezza e di difficoltà nel prendere in mano la propria vita, che è la situazione del paralitico in quel momento. L'altra cosa interessante è che quest'uomo non chiede di essere guarito. È in questa situazione di male, probabilmente ci avrà anche sofferto, nel senso che la società del tempo non accettava molto le persone con una disabilità o con un deficit che non erano in grado di gestirsi, tant'è che questi passavano la maggior parte della giornata alla piscina per aspettare che qualcuno li buttasse dentro nel momento in cui si muoveva l'acqua, quindi la loro vita sociale probabilmente non era tra le migliori. E nonostante questo non chiede di essere salvato. E questa è una caratteristica un po' di Giovanni e dei segni di Giovanni. Noi abbiamo visto dei segni precedenti in cui il miracolo e il segno avviene per intercessione. Cioè è Maria che chiede a Gesù di salvare le nozze, è il padre che chiede a Gesù di salvare il figlio morente. È così, sarà così e si vedrà che ci saranno altri miracoli che avvengono per intercessione. Sarà Marta che chiederà a Gesù per la risurrezione di Lazzaro, cioè ci sarà un'intercessione anche lì, e che molto spesso è quello che succede a noi. Noi ci accorgiamo molto, molto bene magari del male degli altri, ma non riusciamo ad accorgerci del nostro. siamo capaci di intercedere magari, cioè di chiedere un aiuto per un qualcuno che ci sta vicino perché vediamo in lui una difficoltà o ci rendiamo conto di una difficoltà, ma facciamo fatica a vedercelo su di noi. È importante però, e questo ce lo ricordava molto bene anche Sant'Agostino, che Dio non può operare nessun dono e non ci può fare nessun dono se non siamo noi a volerlo. Dio ci crea per sua volontà, senza la nostra volontà, ma ci salva solo se c'è una nostra volontà. In questo caso è Gesù che fa la mossa e va dal paralitico e gli chiede: vuoi guarire? Qui il vero male di questo paralitico, il vero male che Gesù vuole curare, non è tanto la condizione di infermità fisica, quanto una incapacità di questo uomo di avere ancora desideri, di essere ancora in grado di sperare. Il lungo tempo passato nella malattia, nell'infermità, ci rende incapaci di desiderare. E il desiderio è quello che muove la nostra esistenza, che muove il nostro essere uomini, donne, il nostro essere cristiani. Io ci leggo anche il tempo che stiamo vivendo come cristiani, che è il tempo d'avvento, che è un tempo di desiderio, perché contempla un'attesa. E il desiderio è quella cosa che è in grado di farci attendere per natura. E quest'uomo non attendeva più niente, non desiderava più niente. Era rassegnato alla sua condizione. Aggiunge quest'uomo, nel momento in cui Gesù gli dice vuoi guarire, lui la prima scusa che adduce è quella: sono solo, non ho nessuno che mi butti nell'acqua quando questa si muove, non posso guarire perché nessuno mi aiuta. Ed è quello che ogni tanto anche noi facciamo nel momento in cui ci sentiamo in difficoltà e qualcuno ci dice cavolo, ma dovresti andare per quella strada e magari ci prova a dare una svegliata. E tu la prima cosa che adduci è cavolo, non ce la faccio, sono da solo, ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. È un meccanismo veramente molto, cioè che io lo vedo molto chiaro su di me e su tante situazioni. Cioè la prima risposta è no, sono da solo, non ce la faccio. L'altra cosa da dirsi è quella che il permanere in uno stato di male, di mancanza, di malattia, ci rende soli un po', perché alla fine se noi vogliamo permanere, come dicevo prima, in questa situazione qua, questa cosa ci fa perdere delle relazioni, ci fa andare verso un canale che aumenta maggiormente la nostra difficoltà, la nostra malattia, che è la solitudine. E qui nasce poi l'opera di Gesù, che è il verbo è egeire ed estati, cioè che è il verbo della resurrezione, è lo stesso verbo della resurrezione. Quindi Gesù prende quest'uomo e lo risorge, gli ridona la vita da una condizione di morte, di malattia, viene ridestato. Destati e geire è il medesimo verbo della resurrezione. E Gesù parla ed è la parola che opera. E da qui in avanti ci sono tre imperativi secchi: destati, prendi, cammina. Quindi destati con il concetto di risorgi, alzati, lo stesso verbo lì, prendi e cammina. Che io un po' per trasposizione, un po' così, per me sono sì, risorge una nuova vita, il prendi che corrisponde ad un ascolta la parola e non esserne più appoggiato, subito, tutto quello che è, e cammina davanti a Dio, cammina nella legge, che è anche un detto tipicamente ebraico, cioè cammina sulla parola di Dio, sulla legge, sulla via del Signore. ultimi passaggi che sono legati a questi versetti, per me importanti, sono questi. Abbiniamo la barella alla, cioè barella uguale legge, in maniera molto schematica. La barella di questo paralitico è la legge di Dio, è la legge in generale. La legge per il sano è un riposo, perché la barella per la persona che sta bene, il letto è un posto dove io mi stendo e mi riposo. Quindi se io sono nel Signore, la legge per me è il posto del riposo di Dio, il riposo a cui Dio mi chiama, è il posto dove io posso rifugiarmi, riprendermi, riconfortarmi, trovare nuova linfa. Per un malato la legge è il posto in cui io sto steso, un posto della compressione, della riduzione, un qualcosa che mi abbassa e che mi tiene ad un livello che non è quello umano, ma che è quello della terra. In questo brano Gesù ci fa vedere che però la legge cambia anche un attimo di volto, non è più la legge dei profeti, non è più la legge della Torah, ma è la legge dell'amore, dell'incontro di una persona, dell'amore che fa sì che Gesù decida di andare proprio da quell'uomo e dirgli alzati, e da questo amore lui ponga la fiducia su questa parola e ricominci a vivere. All'istante, scrive il Vangelo di Giovanni, all'istante quell'uomo guarì e cominciò a camminare. E cominciò a camminare e dove va? Il versetto appena dopo ci dice che quel giorno era sabato. E io mi dico allora che quell'uomo stava camminando verso il sabato. E il sabato per gli ebrei è la pienezza, è il compimento, la fine della creazione, il settimo giorno. Quindi quest'uomo infermo, paralitico, che passava la sua vita vicino a una piscina cercando di crearsi delle forme di guarigione personali, perso in tutto, incontra Gesù, viene, gli dice di destarsi, lo fa rinascere, e da quel momento quest'uomo assume la legge in sé, quindi la prende, se la carica, e va verso il sabato, va verso la pienezza. È un cammino forte che fa questo paralitico all'interno di questo incontro con il Signore, è un cammino che segna una vita, che ci dice che possono cambiare, che un cambiamento è possibile, che affondare la propria vita su una parola ogni tanto si può procedere verso il sabato, che è verso la pienezza. Mi fermo. Secondo me può essere carino nel momento di deserto e di preghiera utilizzare Salmo 95, perché alla fine del tutto, poi vedrete voi un po' che interpretazioni dare, parla del riposo del sabato e di cosa fare per arrivare al riposo del sabato, soprattutto cosa non fare, che forse è la situazione del paralitico prima dell'incontro di Gesù.